Tromba.
Quasi tutti avranno riconosciuto da queste note uno dei più famosi canti popolari del Trentino e più precisamente, come dicono le stesse parole, degli alpini. Ma quanti altri canti di quelli che formano il nostro patrimonio del folklore nazionale noi saremmo in grado di riconoscere al primo ascolto? Pochi certamente, troppo pochi. È triste constatarlo, ma è la verità. Colpa di chi? Molte sono le cause che si potrebbero addurre. E non ultimo, certo, il fatto che l'educazione corale, in genere in Italia, è veramente scarsa, mentre ad esempio è così viva nelle nazioni del Nord Europa, dove rappresenta un vero e proprio interesse nazionale. Basterebbe pensare a quelle nazioni i cui musicisti hanno dato coronamento alla ricchezza del folklore popolare, raccogliendo canti e attingendo dalla tradizione gli elementi per creare una forma di musica nazionale.
Anche senza fare delle vere e proprie ricerche, basta accostarsi a alcuni dei canti popolari italiani per accorgersi di quanto siano degni di attenzione e di come vi si possano scoprire continuamente elementi sempre appassionanti. Rivolgiamo l'attenzione a un gruppo di essi, ai canti della montagna. Benché esistano in quantità non trascurabile anche canti montanari del centro e del sud Italia che sarebbe molto importante poter conoscere, quando si parla di canti della montagna viene spontaneo localizzarli nell'Italia settentrionale. Esaminiamo un po' da vicino, quindi, proprio questi. Molti hanno sicuramente un'origine antica, ma l'impressione che subito proviamo è che siano stati rinnovati nello spirito, oltre che nell'armonizzazione, al tempo della Prima Guerra Mondiale, quella del 15-18, mentre altri, in modo preciso, risentono completamente dell'atmosfera di quella guerra, per cui hanno il duplice tono di quel momento particolare che sta tra un malinconico distacco, un sereno rimpianto, e una scherzosa baldanza che in fondo è anche rassegnazione.
Possiamo distinguere questi canti della montagna in due gruppi, occidentali e orientali, e più precisamente in piemontesi e delle valli tridentine. Poiché qui non vogliamo dare che un primo saggio, cioè avvicinare chi ascolta ad una prima conoscenza, è bene però, anche se solo approssimativamente, che sottolineiamo le due fisionomie estremamente caratteristiche. Nel gruppo per così dire orientale, forse anche per quell'incrocio etnico di italiani, di tedeschi e di slavi, si nota sempre un che di più spigliato, di più brioso, anche di più fantasioso. Ad esempio, sentite com'è gioioso e continuamente inventivo il contrappunto dialogico delle voci di questo canto.
Signore di Matridani, un tagliato.
Monte, invece, si sente un'altra tradizione quella che ci ha portato il cammino dei trovatori. Per le valli piemontesi sono arrivati canti dalla Provenza e dalla Francia e vi hanno lasciato qualcosa che tradisce una consuetudine più antica e nel tempo stesso anche un diverso tono sentimentale, una maggiore gravità, un più cupo senso di tragedia. Ne vogliamo un esempio? Eccone uno forse poco conosciuto, ma che ha tutti i crismi per essere giudicato un capolavoro di canto popolare. Porta il titolo La pastora e il lupo.
Bellissime canzoni che creano tutta un'atmosfera poetica attorno a chi le ascolta e che rappresentano il tesoro della poesia e del canto popolare italiano, degno, in ogni modo, di essere portato alla sua giusta luce.
Ma prima di farvene ascoltare altre, vogliamo dirvi qualche cosa sullo stupendo coro che avete ascoltato. È il coro della SAT, che ha un duplice grande merito, quello della perfetta esecuzione e quello non meno importante di aver fatto conoscere un po' in tutte le parti del mondo, oltre che in Italia, questi canti del nostro folklore. Non intendiamo presentare il coro della SAT, è troppo conosciuto da noi e all'estero. Tuttavia c'è una cosa che pensiamo pochi sanno e che comunque è veramente interessante, la sua storia, cioè come è nato, quando è nato. Grosso modo si sa che i componenti non sono dei professionisti, ma degli appassionati alla musica e soprattutto al canto, che svolgono ognuno per proprio conto un'attività, chi fa l'operaio, chi è impiegato e chi è ancora studente, e che si riuniscono con ferrea disciplina per imparare e approfondire l'interpretazione dei canti della loro terra e del popolo a cui appartengono.
Quando nel 1949 uscì per loro iniziativa quella bella pubblicazione dei Canti della Montagna, unica nel suo genere in Italia, tutti i giornali ne pubblicarono delle recensioni e i maggiori critici musicali scrissero parole di alto elogio e per il lavoro stesso e per la veste che a questa edizione era stata data. Finalmente anche noi italiani e per merito di tutti i componenti del coro SAT avevamo una raccolta dei nostri canti popolari, anche se limitata solo a una parte dell'Italia e con un carattere pressoché unico. Infatti, quasi tutti sono canti del Trentino, del Friuli, della Lombardia e del Piemonte, salvo una piccola eccezione fatta per uno del Lazio, tipo Barcarola, dal titolo C'erano tre sorelle, e uno dell'Abruzzo, come L'acqua bella. Prima di continuare nella storia di questo coro meraviglioso, sentiamoli ancora in alcune altre interpretazioni, perché ci pare giusto ciò che un critico ha scritto dopo l'audizione della SAT a Milano nel 1951.
Le migliaia di convenuti volevano unicamente sentir cantare. Forse c'era una ragione profonda. Quelle melodie e l'ammirabile esecuzione avevano in sé tale potenza evocativa e tale perfezione musicale da rendere inutile e fastidiosa ogni sovrastruttura della parola.
Sentiamoli ancora in un canto alpino, in cui una sentinella racconta quanto è brutta la pioggia di notte per chi deve vegliare all'aperto, e finisce con queste parole. Sentivo l'acqua giù per le spalle, sentivo i sassi a rotolare.
Era una notte che...
Quanti anni ha il coro Sat? Ormai circa 40, benché dalla sua prima esibizione in pubblico non ve ne siano che 31, se si contano per buoni anche i primissimi, quelli dell'inizio, in cui ancora i componenti non avevano questo nome, né quello della Sosat che d'altronde portarono per pochissimo tempo. Forse le prime manifestazioni si possono far risalire alla fine della Grande Guerra, cioè al 1918, quando un gruppo di ragazzi, dopo aver udito sulla piazza del Duomo di Trento, dalla banda militare, le note dell'inno di Mameli, per la prima volta le ripeterono in coro. I ragazzi di allora sono gli anziani di oggi, che tengono nascosti in fondo al cuore questi ricordi di un passato già così lontano e ancora tanto vivo, e di cui di rado amano parlare. Si ritrovavano puntualmente tutte le sere in piazza prima che la banda cominciasse a suonare e ognuno di loro si stringeva intorno ai soldati in muta ammirazione. Nel grigio verde era rappresentato il coraggio, la forza e tutto ciò che in una parola si chiama eroismo. Non sapevano forse che Trento, la loro tanto amata città, era stata liberata per merito di questi soldati, che se sventolava dai balconi delle loro case il tricolore lo dovevano a quei giovani di pochi anni più vecchi di loro? E come segno di affetto e di devozione incondizionata si erano accollati l'incarico di reggere presso il leggio di ogni soldato che suonava una candela per dar luce nel buio della sera allo spartito. Facendo questo, nessuno di loro pensava certo di fondare una società corale, ma nella loro fertile immaginazione di ragazzi credevano non solo di rischiarare una pagina di musica, ma di essere parte attiva della banda. E alla fine univano le loro voci limpide, quasi ancora infantili, ai timbri degli ottoni e al rullo dei tamburi, in un canto unico che attraversava tutte le vie di Trento.
Questo inizio così sentimentale, entusiasmante e quasi avventuroso ci fa comprendere meglio con quale animo i componenti di questo coro interpretino i loro canti, perché anche i giovani di oggi sono animati dallo stesso fervore dei giovani di ieri e cantano tutti assieme in una fusione perfetta. Ascoltateli ora in una delle loro più belle e suggestive interpretazioni, quella del canto del minatore. Ogni strofe iniziata a voce piena viene ripetuta in sordina, e questo chiaroscuro rende tutto il canto fondamentalmente triste, quasi interprete di oscuri presagi. Anche le parole, nella loro ingenuità, ci portano in tale atmosfera.
Cantori non c'è solo però entusiasmo e passione. Il loro elaborato intarsio di voci tradisce uno studio e una preparazione non comune e di veri musicisti, ed essi tali sono. Non crediamo opportuno fare nomi, perché essi non lo desiderano. Ogni componente tende alla perfezione dell'insieme, non all'esaltazione di se stesso. Anche il loro direttore non vuole essere considerato tale, e noi troviamo bello questo loro desiderio e più che giusto rispettarlo. E poi, sapere come e quanto studiano, chi sono e i loro nomi può essere interessante, ma non così utile come renderci direttamente conto dei risultati che essi hanno ottenuto. Ascoltiamoli dunque ancora.
Gli argomenti a cui si ispirano questi canti del folklore italiano, che in fondo, come per tutto il mondo, rappresentano l'espressione più spontanea e genuina dell'animo umano, sono il vasto campo dell'amore, la guerra e la vita militare, le stagioni, la fatica e i pericoli del lavoro, le bevute, l'eco dei monti e delle valli. Oi della Val Camonica è un canto lombardo che i Satini interpretano con effetti vocali a imitazione proprio della profonda eco delle valli.
Questi canti hanno un potere suggestivo tale che più si ascoltano più si ascolterebbero, senza parlare poi del loro potere evocativo. Di fronte a loro ci sentiamo più buoni, nello stesso modo come quando ci troviamo di fronte alle bianche cime dei nostri monti, dove tutto è puro e limpido e dove riusciamo finalmente a dimenticare le fatiche quotidiane.
A chi non è dell'Italia settentrionale e non ha potuto ritrovare l'eco delle sue montagne nelle melodie precedenti, dedichiamo ora un canto che è di tutti gli italiani perché è molto conosciuto, La Villanella.
Guarda che cosa, la villanella, forse che bella, la fai innamorare. E come parli bene della bimba, della bimba, della bimba, e come parli bene della bimba, della bimba, parli bene.
E adesso chiudiamo con questo canto, che è stato registrato durante una pubblica esecuzione e che, per il suo tono spiritoso e la bella interpretazione, ha meritato quegli applausi che anche voi, siamo certi, gli concederete.
No, 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 la memorosa lei da Monte Baldo, la memorosa lei da Monte Baldo, la 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 la. La memorosa lei da Monte Baldo e la lampista al fuor che mi ne scaldò. La memorosa per entrar la cuore, la memorosa per entrar la cuore,
la 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 la.
La memorosa per entrar la cuore, dove la mette il pè che nasce il fiore.
La 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 la,
che nasce il fiore, po che nasce una rosa, che nasce il fiore, po che nasce una rosa.
La 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 la,
che nasce il fiore, po che nasce una rosa, dove la mette per la memorosa. Le va su bella che le va la luna, le va su bella che le va la luna,
la 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 la.
Le va su bella che le va la luna, le mezze cotte la polenta fuma.
La 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 la.
Le va su bella da quel cuscinetto, le va su bella da quel cuscinetto,
la 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 la.